Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, frase oggi un po' retorica perché il tema nelle sue varie articolazioni è quanto deciso ieri nella notte dal presidente americano Trump, e quindi si va avanti con i dazi per Messico e Canada, e chiaramente questo poi apre e Messico, Canada e Cina. Messico e Canada 25%, Cina del 10%. Allora, questo poi apre chiaramente anche i dazi verso l'Europa. Poi le borse sono preoccupate, adesso arriveremo anche alle borse. C'è tutto anche il tema poi del blocco degli aiuti all'Ucraina, quelli già non ancora consegnati, anche quelli ancora presenti in Polonia, per esempio, aiuti americani. Però vorrei limitarmi al tema dazi, perché ieri, mentre Trump annunciava che il tempo era finito e quant'altro, ha iniziato a calare il Dow Jones, la borsa americana. Ha detto ieri sera Trump: non c'è più spazio per negoziare. Attenzione, questa sera, se non ricordo male, alle ore 3 di notte italiana, ci sarà il discorso sullo Stato dell'Unione, dove con ogni probabilità Trump tornerà a parlare di dazi, oltre che di Ucraina e Zelensky. Comunque, sono interessanti alcune prese di posizione, perché molto scettico il Wall Street Journal, che è dell'ultra conservatore Murdoch, nonché proprietario di Fox, che già ieri ha detto: attenzione, è questo quello che vuole Mr. Trump, perché questi dazi andranno a ricadere esattamente sui costi degli americani. E proprio in diretta ieri il Wall Street Journal ricordava, ieri notte, questa notte, la tariffa del 25% aumenterà di $9,000 il costo del SUV full size assemblato in Nord America e di $8,000 quello di un pick up. Perché cito questi due? Perché già ieri Alessandro Praterotti ricordava come le stime di una macchina abbastanza popolare, non stiamo parlando delle macchine del lusso, come la Mustang, aumenterebbe di $12,000. Perché così tanti soldi? Qui c'è un primo aspetto, ma vi arriveremo. Perché nei rapporti di quella che era il NAFTA, cioè l'accordo di libero scambio del centro Nord America, Messico, Stati Uniti e Canada, accordi anche rinnovati dalla prima amministrazione Trump, succede che un veicolo passi la frontiera su e giù, diciamo in questo modo, 6, 7, anche 8 volte, perché c'è una parte dell'assemblaggio che viene fatto in Messico, poi torna negli Stati Uniti, poi ritorna in Messico, poi ritorna negli Stati Uniti. Quindi, se abbiamo ben capito, l'idea che ogni volta che un pezzo, diciamo dal Messico o dal Canada, va verso gli Stati Uniti è soggetto a dazi, vuol dire che se questo, diciamo, l'auto da assemblare nei vari passaggi ci passa 5 volte, tu dovresti applicare ogni volta dazi nuovi, perché non è più la stessa. Un conto applicarli sulla parte motore che poi viene assemblato, poi ritorna e via così, quindi avresti un aumento esponenziale dei dazi. Anche ammesso e non concesso che riescano, perché qua io ancora non ho visto calcoli concreti su come verranno applicati, ma anche ammesso che restino, diciamo, una tantum 25%, il costo è quello che abbiamo ricordato. Ma dicevo, questo è quello che è successo ieri sera. Molti hanno fatto notare, avremo modo per parlarne, già ieri vi accennavamo, non c'è solo il tema dell'automotive negli Stati Uniti, ma c'è anche, per esempio, ci sono analisi molto interessanti su l'impatto che potrebbe avere, so che può far sorridere, sulle scarpe da ginnastica, perché Nike, Puma e Adidas hanno diversificato in Vietnam, ipotizzando dazi anche lì del 20%, si rischiano effetti a catena sul resto. Ma poi ci sono altri aspetti, vi arriveremo. Il Messico esporta più o meno il 40% di tutta l'ortofrutta che viene utilizzata negli Stati Uniti, che viene consumata negli Stati Uniti. Ora, ho visto che ieri Trump ha detto agli agricoltori americani: preparatevi a dover produrre di più per i dazi che metterò, e ahimè qui temo che si rivolga anche all'Europa, visto lo squilibrio nei prodotti agroalimentari. Spero di no, ma la preoccupazione nei produttori di vino, nei produttori di agricoltura italiana e soprattutto della loro trasformazione in prodotti alimentari è altissima in questo momento. Scontati invece quelli sull'auto, se andranno avanti con i dazi europei, quelli sono scontati, acciaio, e che implica auto. Come raccontava bene ieri Alessandro Platerotti, qualunque cosa che utilizza acciaio non americano è suscettibile di dazi. Ma dicevo, è impensabile in questo momento immaginare che l'America riesca in un breve tempo a colmare il 43-50% di produzione agricola che arriva dal Messico, perché intanto ha dei tempi, diciamo, anche la natura, ma poi devi trovare gli spazi. Questo lo dico perché l'impatto che tutti stimano a questo punto è di un aumento dell'inflazione negli Stati Uniti, e qui poi lui dovrà spiegare il suo elettorato come mai i prezzi, invece che calare al di là delle famose uova, stanno aumentando. Ma vediamo poi quella che è stata la reazione degli altri paesi. Parlo ancora di così, politica commerciale, politica economica, perché da questo punto di vista il Canada e Messico e Cina hanno subito annunciato i famosi controdazi. Allora, i dati su Canada e Messico dovrebbero coprire circa 900 miliardi di importazioni annuali verso gli Stati Uniti, e sono appunto 25% per Canada e Messico, 10% invece per le risorse energetiche canadesi, non 25%. Il Canada ha detto: va bene, noi applicheremo dazi al 25% su 107 miliardi di dollari di merci statunitensi, e entreranno in vigore per 20 miliardi di dollari di merci contemporaneamente a quelli statunitensi, mentre i dazi sui restanti 87 miliardi saranno applicati tra 21 giorni. Quindi, il Canada come ha risposto? Bene, mettiamo dazi del 25% su 107 miliardi di merci statunitensi. Io non so se l'obiettivo di Trump sia l'autarchia, cioè tutto quello che gli Stati Uniti producono se lo consumano, anche perché si diventano dazi e più difficoltà a esportarli, ma faccio notare che gli Stati Uniti non sono assolutamente autonomi, se non sul fronte dell'energia, in tutto il resto, anche perché sono un'economia integrata. Il Messico, anche se la presidente Sheinbaum ha avuto parole, insomma, morbide, allora ha detto: se gli Stati Uniti vogliono costruire un mondo per tenere lontani 7 miliardi di persone, questi 7 miliardi di persone sono disposti a sostituire gli iPhone con Samsung o Huawei. Ma al di là di questo, ha detto: attenzione, possiamo smettere di comprare, possiamo sostituire i Levi's con Zara o Massimo Dutti, ha citato anche l'Italia, tranquillamente in meno di 6 mesi. Possiamo smettere di comprare veicoli Ford o Chevrolet e sostituirli con Toyota, Kia, Mazda, Honda, Hyundai, Renault, BMW. Che tecnicamente superano di gran lunga le auto che voi producete in America come qualità. Insomma, la risposta è stata molto dura anche da parte del Messico. La stima, ripeto, in questo momento, ma poi vi arriveremo, di circa 3.000 euro in più per le auto nuove, perché ci sono vari marchi che producono in Canada e Messico: Volkswagen, Audi, BMW, Stellantis, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Toyota, Nissan. E il Messico produce ogni anno 3 milioni e mezzo di autovetture, è il più grande paese di origine per le auto vendute dal gruppo Volkswagen negli Stati Uniti, 44% delle vendite totali, e il secondo per le auto destinate agli Stati Uniti da Stellantis, e che fa 40% tra Canada e Messico. Nissan, il 31% delle auto che vanno negli Stati Uniti sono prodotte in Messico, Mazda 23%. Ora, ad essere colpita è tutta la finire anche della componentistica, perché i dazi si applicherebbero anche a airbag, cinture di sicurezza, pneumatici, sedili, freni, componenti per i motori elettrici. E ripeto, la Fiat Panda costerebbe 1.600 euro in più, la Jeep 2.500 euro in più, e via così. Questo per quello che riguarda anche l'effetto in Italia. Ma in America, diciamo, si stima un effetto dai 3.000 fino agli 8.000 euro. La Cina ha risposto, dice ok, ammetteremo anche noi dazi tra il 10 e il 15% su tutto il settore agroalimentare americano. E poi ha detto adotteremo appunto contromisure verso dazi aggiuntivi, perché a questo punto i dazi, è vero che in Cina sono aumentati del 10%, ma erano già al 10, quindi complessivamente sono al 20%. Per esempio la Cina ha già annunziato dazi al 10% sui beni americani, dalla soia alla carne di maiale, e al 15% su alcuni beni americani tra cui pollame, grano, cotone, mais. Guarda, attenzione, perché qui emerge il primo aspetto, non c'è alcuna simmetria, e questo vale anche per l'Europa se dovesse rispondere. Tu non vai a colpire, vai a colpire quello che fa più male, perché giustamente lui va a colpire giustamente un paio di niente, ma insomma, se i dazi messi dall'America vanno a colpire quello che è l'export del Messico, quello che è l'export italiano, francese, tedesco, tu non è che vai a colpire per esempio l'agroalimentare americano. Ma chi mangia qualcosa di americano in Italia? Sì, poca roba. Per esempio c'è chi ha detto bene, allora iniziamo a applicare tariffe, per esempio di imposizione fiscale, sui grandi colossi americani che operano in Europa. Voglio dire, la Cina per esempio cosa ha detto? Mica ti applico i dazi alle automobili, tanto voglio dire, loro sono il produttore, li metto laddove importiamo pollame, grano, cotone, mais e anche soia e carne di maiale. Allora, io non so se nell'ottica di Trump il maiale, la soia e il pollame, il grano che tu non vai a esportare in Cina restano nel tuo paese, perché a questo punto hai messo i dazi anche sulla roba che ti arriva dal Messico e costerebbe di più. Ma tutto questo prevederebbe una simmetria che non esiste in natura, cioè non è che per ogni chilo di grano, di pollame, di mais che tu esporti in meno in Cina, a quel punto vai a sostituire il pollo che non ti arriva dal Messico. Non funziona così, perché le merci sono diverse. Quello che gli Stati Uniti importano dal Messico non c'entra nulla con quello che esportano verso la Cina, e vale anche per l'Europa. E allora quello che tu avrai è alla fine un aumento dei costi da questo punto di vista per tutti, mi scrive qualcuno, sì per tutti, ma a partire dai consumatori americani. Adesso la Cina ha vietato l'importazione dei sequenziatori genetici di Illumina, e poi hanno sospeso l'importazione di legname americano. Io spero che lui abbia parlato con tutte le categorie produttive, perché adesso poi dirò anche un'altra cosa, ma insomma il Messico ha annunciato misure di risposta ai dazi americani. E anche se la Presidente ha detto guardate che a noi serve il coordinamento con Trump, l'Unione Europea dice da nuovi dazi il rischio per il commercio globale, e Habeck, che però in maniera un po' più ficcante, il Ministro dell'Economia tedesco, ha detto ci incamminiamo consapevolmente verso un conflitto globale dei dazi. Adesso dopo quelli messi in maniera unilaterale e infondata dagli Stati Uniti, Canada e Cina stanno rispondendo, e non ci saranno vincitori in una guerra commerciale del genere. E questo per quello che riguarda il tema, diciamo, decisioni sul commercio mondiale. Poi adesso avremo anche daremo conto della reazione delle borse, perché sono state penalizzate soprattutto i titoli e le borse più esposte verso il commercio con gli Stati Uniti. Per quello che riguarda l'Italia non è un mistero, noi esportiamo circa 64 miliardi di euro negli Stati Uniti, che sono il 10% di tutto l'export italiano, è il secondo mercato di riferimento. Esportiamo che cosa? Esportiamo soprattutto agroalimentare, ma anche molto farmaceutica da questo punto di vista. Farmaceutica ha fatto più 19% l'anno scorso, alimentari più 18%, macchinari più 4%, gomma plastiche più 3%. E legno e stampa e carta più 2,4%, per un totale di 66 miliardi e mezzo, quasi l'11% di tutte le esportazioni italiane. Ma di questi 66 miliardi faccio notare che per esempio la farmaceutica ha toccato i 10 miliardi. Allora, è ovvio che tu in una guerra commerciale sui dazi, ripeto, non vai a fare dazi, vabbè tu me li hai messi sull'acciaio, te li metto anch'io sull'acciaio, no, li vai a mettere laddove fa più male. Ed ecco perché qualcuno sostiene, va bene, dov'è lo squilibrio più forte che abbiamo noi con gli Stati Uniti? Ce l'abbiamo nei servizi, e quindi attenzione a tutti i colossi tecnologici americani, e ce l'abbiamo anche tutti i soldi, centinaia di miliardi, che vengono investiti sulla borsa americana, sui fondi americani, risparmi europei. Ecco perché anche lì uno può iniziare a ragionare su alcune forme di tassazione diverse. Non dico che sia quello che sta prevalendo, ma se non si, io spero che si arrivi comunque a una possibilità di un accordo, ma se non si dovesse arrivare a un accordo, è chiaro che tu li vai a mettere laddove colpisci di più. Qualcuno mi dice anche ma che differenza c'è tra dazi e la politica di Biden sul Inflation Reduction Act, che invece dava soldi alle imprese di tutto il mondo per andare a produrre negli Stati Uniti. Beh, ne parliamo anche di questo fra un attimo, però iniziamo con la notizia in breve. Posso chiedere a alcuni ascoltatori, al di là degli insulti soliti, di articolare le loro critiche, così capisco anch'io. Facciamo una bella cosa, adesso l'andamento della borsa merita uno spazio a parte. Vedo dunque, gli Stati Uniti faranno in USA un prosecco eccezionale, fanno un parmigiano eccellente, ma vai a trasmettere la radio popolare, a parte il fatto che non è un'offesa a qualunque altra radio. Guardi, il problema del... ho capito il suo ragionamento. Lei dice: come faranno a sostituire il prosecco, il parmigiano e quant'altro? Bene, ma infatti abbiamo fatto anche ragionamenti un po' più articolati, se mi permette, del suo, dicendo che là dove i prodotti italiani vanno sulla fascia alta o medio alta, pensiamo all'agroalimentare, ce lo dicevano esperti, non certo sottoscritto, che lavorano con l'export negli Stati Uniti, l'impatto potrebbe essere più ridotto. Ossia, se tu già paghi tanto il parmigiano reggiano, grana padano, perché costa rispetto ai parmesan cheese fatti in Wyoming, è ovvio che tu sei un consumatore che sceglie la qualità alta, il prodotto originario, e va bene. Però questo è un ragionamento che non si può fare in altri casi. Sulla farmaceutica sì, dipende, certo, se è una farmaceutica di base la puoi sostituire, se è un farmaco molto, diciamo, specifico, no. Però attenzione, tutto il tema dell'automotive non regge su questo, o del macchinari, perché qui stiamo parlando di auto, i modelli che abbiamo citato, che vengono citati, i pick-up, quello che è quasi un'auto utilitaria, passatemi in termini, in America, 8.000 euro in più e quant'altro, lì devi fare dei ragionamenti molto forti. Ma infatti la borsa li ha fatti, ha distinto, come fra poco racconterò, tra settore e settore, fermo restando il calo oggi generalizzato. Comunque, facciamo così, do gli altri mercati, poi arrivo alla borsa. Anche il petrolio risente delle tensioni commerciali, rischio rallentamento dell'economia, meno 2%, il WTI a $67, il Brent a $70, meno 2,35%, il gas anch'esso risente, intanto il prezzo dei carburanti è in calo ormai da due settimane, benzina e service 1,815 euro, gasolio 1,721 euro, gas a 43 euro a megawattora, un anno fa era 30, quindi è calato, l'elettricità a 135, un anno fa era 90. Allora, mi scrivete molto del piano europeo per la difesa, 800 miliardi, che ha avuto chiaramente una percussione anche in borsa. Ho visto la critica, cioè la critica che viene fatta anche dalla Schlein è sostanzialmente un piano che permette di spendere di più, spazio fiscale di 650 miliardi di euro per 4 anni, per aumentare, gli stati membri potranno aumentare la spesa per la difesa dell'1,5%. E tra l'altro una parte del piano riarmare l'Unione Europea, vi sarà una nuova obbligazione europea da 150 miliardi, questo per permettere che cosa? Di fare debito comune europeo. Poi sappiamo che la Commissione è favorevole a escludere fino, se ho ben capito, all'1,5% le spese in difesa dal calcolo del deficit ai fini del patto di stabilità, e cioè delle procedure altrimenti di infrazione dell'Unione Europea. La Bundesbank, che non è una cosa che capita tutti i giorni, sostiene l'allentamento delle regole sul debito in Germania, dice il famoso freno al debito per investire miliardi in Germania in infrastrutture e difesa. Il freno al debito, che esiste dal 2009, una legge federale, consente di aumentare il debito non oltre lo 0,35% del PIL all'anno, e dice la Bundesbank, che non è esattamente una banca, diciamo, sud-europea, ha detto possiamo aumentare questo freno fino all'1,4% del PIL per chi ha un debito come il nostro che è inferiore al 60% del PIL, cioè portarlo. E meno male che si sveglia anche la Germania. Detto questo, adesso arriveremo, stavo dicendo della critica, la critica che è stata mossa per esempio dalla segretaria del PD Schlein non è sugli 800 miliardi, è che in questo modo non si fa, si dice a singoli paesi andate avanti, vi diamo margini fiscali per investire nella difesa, però non si fa nessun passo in avanti per l'integrazione. Sappiamo che oltre al progetto di difesa unica europea, l'Europa ha grossi problemi nel far dialogare i sistemi di difesa, cioè ogni paese europeo ha sviluppato, ricordate la battuta, ci sono 17 modelli di carro armato in Europa, l'America ne ha uno. Questo anche per concentrare gli sforzi. Noi abbiamo dei grandi colossi, l'Italia ha Leonardo, la Francia il colosso Thales, cioè il Rimmstein in Germania, ma attenzione, dire che ogni paese può spendere di più non è la stessa cosa che dire facciamo fronte comune, facciamo investimenti comuni. Vorrei chiudere questa parte, perché poi iniziamo una pagina molto più dettagliata, con qualche buona notizia. Poche, ma c'è. Allora, da un lato c'è il dato spagnolo sugli occupati, 100.000 in più a febbraio, è l'aumento più alto al 2007. Ma veniamo all'Italia, perché l'Italia ha avuto un buon dato sugli occupati, e abbiamo anche un commento per quello che riguarda il dato sugli occupati, ma facciamo tutto, no, perché sono già sul meteo, dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per sms e whatsapp.
Tempo in diretta.
Dominio dell'anticiclone sull'Italia con una bella fase dal sapore primaverile, ma attenzione alle temperature basse all'alba. Nelle prossime ore avremo ancora bel tempo quasi ovunque, salvo nubi sparse tra le isole maggiori. Domani mattinata pieno sole con un risveglio a tratti frizzante e locali gelate al centro-nord. Soffieranno venti moderati di scirocco in Sardegna, dove sono previste anche nubi sparse. Dal pomeriggio situazione stabile senza variazioni significative. Temperature massime in ulteriore leggero aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
Focus Economia.
Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh.
Allora, adesso arriviamo al crollo delle borse di oggi. Avevo promesso una buona notizia in questa giornata, che tante caratteristiche ha, ma di buona notizia ne vede assai poche. E ricordavo i dati buoni anche in Spagna, ma a me interessa l'Italia. Perché? Perché a gennaio, nonostante le preoccupazioni di chi dice attenzione l'economia sta rallentando, e sta rallentando, poi tensioni sul commercio, L'occupazione invece è andata a nuovo record e io sono assolutamente contento. Non iniziate a scrivermi governo Meloni, sei meloniano, eh? A me quando i dati italiani sono positivi fa solo che piacere. Dicevo, tasso di occupazione al 62,8%, su base mensile, quindi è il livello più alto da quando misuriamo le serie storiche, il 62,8%. Il tasso di disoccupazione è sceso al 6,3%, quello giovanile al 18,7%, e quindi ci sono stati creati, diciamo, rispetto al mese precedente 145.000 occupati in più rispetto a dicembre, che a me interessa molto questo periodo perché il congiunturale è più importante quasi del tendenziale, cioè il mese su mese fotografa l'andamento più dell'anno su anno, e comunque anche l'anno su anno vuol dire 513.000 persone che lavorano in più. La cosa ancora più positiva a mio avviso è che la crescita si rivolge prevalentemente sui dipendenti permanenti. L'occupazione aumenta anche rispetto, diciamo, al gennaio, però insomma ci sono più permanenti e autonomi. Come chi cala? Calano i dipendenti a termine, quindi molti di questi sono, da quello che vediamo, sono 230.000 in meno i dipendenti a termine, sono trasformazioni di contratti, che è una buona cosa perché un contratto a tempo determinato è decisamente più strutturato di un contratto a termine, e non c'è, sì, c'è un po' di aumento degli autonomi, ma ripeto, c'è un forte aumento dei dipendenti a tempo indeterminato, come ha ricordato al microfono di Alessio Maurizi, quindi a effetto giorno, il professore di diritto del lavoro all'Università Bocconi, Maurizio Del Conte.
Dal punto di vista della tipologia contrattuale non c'è dubbio che continua a crescere il lavoro stabile, cioè il lavoro a tempo indeterminato. Questo è un trend che va avanti da molti anni in realtà e si sta consolidando in questa seconda e ultima parte, diciamo, dell'anno passato e i primi mesi di quest'anno. La verità è che calano i contratti a tempo determinato diciamo, non abbiamo mai avuto tanto lavoro stabile come in questa fase. Il punto, quindi, direi che non è certo quello della precarietà, che pur si annida ma in altre forme, molto spesso ahimè nel lavoro nero, che è un problema serio ma è un problema molto diverso da quello di cui si parla, perché ovvio quando si parla di dati ufficiali ci si riferisce al lavoro regolare. Per quanto riguarda poi le fasce di età, è interessante perché crescono finalmente anche i giovani.
Allora, iniziamo dal rispondere a una domanda, perché alcuni mi dicono: guardi, però lei critica Trump sui dazi. Non è che lo critico io, è venuto giù tutto il mercato, il Canada ha già annunciato contro dazi. Guardate, forse ho perso un passaggio chidovenia, la lettera che leggevo, le dichiarazioni della Presidente americana, poi erano la famosa fake. Oggi l'americana, come vi spiegavo, la Presidente messicana, scusatemi, ha aperto colloqui, ma ha detto anche noi adesso iniziamo a pensare a contromisure. Chi i controdazi li ha già annunciati sono Canada e Cina su merci molto mirate. Allora, qual è la differenza con invece il protezionismo di Biden? Perché certo che Biden ha avuto un suo atteggiamento protezionistico, ha fatto un piano da 800 miliardi, solo, diciamo, i soldi messi direttamente più tutte le ricadute, per agevolare, quindi aiuti di Stato, le imprese di tutto il mondo a produrre negli Stati Uniti. C'è una piccola differenza tra aiutare le imprese, perché anche Trump ha chiesto e ha spinto il colosso taiwanese dei semiconduttori a produrre negli Stati Uniti, c'è un investimento da 100 miliardi. C'è una piccola differenza tra favorire l'investimento di imprese straniere sulla base di incentivi fiscali e quant'altro, e mettere i dazi ai prodotti stranieri, perché i dazi messi così creano situazioni paradossali. Una l'ho già citata: l'automobile che poi viene venduta negli Stati Uniti passa delle volte 4, delle volte 6 volte, delle volte 7 volte il confine Messico-Stati Uniti, Stati Uniti-Messico. E lo stesso vale per altra componentistica tra Canada e Stati Uniti, perché se qualcuno conosce la geografia c'è un leggerissimo confine tra Canada e Stati Uniti, e l'industria dell'auto, la cosiddetta Rust Belt americana, è posizionata a nord in quel caso. Quindi, uno, crea effetti paradossali. Quante volte dovrà subire il dazio l'automobile che nelle sue varie fasi di assemblaggio deve passare su e giù il confine col Canada e il confine con il Messico? Lo applichiamo ogni volta che passa. Sembra, adesso io ritiro fuori i mitici un fiorino, i mitici Benigni, sembra non ci resta che piangere. Uno, due, un conto è incentivare le imprese che fanno un calcolo e dicono: va bene, a me conviene portare una parte della produzione negli Stati Uniti perché lì riesco a produrre e ho anche una riduzione dei costi di trasporto, e porti la produzione che riesci. Ma se tu metti i dazi a tutto in maniera indiscriminata, ma vogliamo immaginare che il Messico possa portare una produzione alimentare o l'Italia possa portare una produzione vinicola negli Stati Uniti? Quindi che cosa succede? Succede che in un caso tu incentivi e lasci alle imprese private la possibilità di decidere se sviluppare impianti anche negli Stati Uniti, con una ricaduta ovviamente sull'occupazione degli Stati Uniti, sui salari degli statunitensi e quant'altro. Nell'altro tu non dai scelta, nel senso che molte produzioni non sono localizzabili lì, deve essere libera l'impresa di stabilire: beh, una parte la porto lì anche una grossa parte, oppure no, continuo a esportare. Ma soprattutto quello che hai è una penalizzazione immediata dei consumatori americani, perché è tutto da dimostrare che le imprese in alcuni casi non possono proprio delocalizzare, come delocalizzi il vino, come delocalizzi alcune produzioni. In altri casi comunque andrà come ricaduta solo sul costo finale del bene degli americani. Ecco la differenza tra dire alle imprese, come ha fatto Biden, se volete, e come sembrava voler fare Trump, venite a produrre in America, vi diamo un insieme di incentivi fiscali, quant'altro, a che l'Europa dovrebbe rispondere, cosa che non ha fatto, bene, anche noi diamo un insieme di facilitazioni di contesto per operare in Europa, e altra cosa è mettere il 25% su tutto senza andare a controllare le filiere, senza capire se uno può delocalizzare negli Stati Uniti oppure no, in alcuni casi non si può proprio, e avendo una ricaduta immediata sul costo del bene per il cittadino americano. Quindi da un lato tu, se aiuti e dai aiuti di Stato, speri di aumentare l'occupazione e la produzione nel tuo paese, dall'altro speri di bloccare l'importazione, ma sicuramente aumenti il costo per chi vuole comprare il bene importato. Non sono esattamente la stessa cosa. E detto ciò, andiamo a raccontare adesso la splendida giornata di borsa, visto che le borse hanno chiuso. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Allora, lo si era già capito ieri mentre parlava Trump, il Wall Street inizia a perdere 650 punti, poi questa mattina insomma Hong Kong fa capire che giornata sarebbe stata, apre con un meno 1,60% sulla notizia dei nuovi dazi americani. Andiamo, vabbè, arrivano i futures di mattinate e non danno nessun segnale positivo. Sull'Eurostock 50 il calo era dello 0,7% previsto. Le borse aprono e sono subito pesanti. Quali sono le più pesanti? Lo dico subito: i due paesi più esposti, Italia e Germania. Francoforte inizia a perdere subito l'1,30%, Milano meno 1, Parigi meno 1, Londra meno 0,65%. E questa è l'apertura. Dopodiché alle 10 già l'Europa inizia ad aumentare le perdite, perché Francoforte va a meno 1,5, Madrid meno 1,3, Milano meno 1,6, Parigi meno 1,1%, e iniziano a crescere le diversificazioni, le differenze nei singoli settori, perché se, come è pensabile, diciamo, il settore difesa corre, dopo le dichiarazioni europee, iniziano a essere penalizzati soprattutto il settore automotive, ma non per l'esportazione diretta Stellantis verso gli Stati Uniti, ma per tutti gli impianti che, come raccontavo prima, Stellantis ha in Messico. E quindi Iveco inizia a perdere il 4,7%, Stellantis il 4,6%, Saipem meno 4%, Steam Microelectronics meno 3,5%. Un ragionamento diverso sui titoli bancari, perché se dovesse esserci un rallentamento economico, il mercato inizia a ragionare su altri tagli dei tassi di interesse dalla BCE, chiesti anche oggi dal presidente di Confindustria Orsini, e quindi dice: beh, se la BCE aumenta i tagli più del dovuto, si riducono i margini nel mondo bancario e quindi vado a vendere anche le banche. Comunque siamo alle 10 di mattina. A questo punto alle 11 la situazione peggiora ed è chiara la direzione presa. Milano inizia a perdere oltre il 2%, Francoforte l'1,6%, Stellantis inizia ad arrivare al meno 5,7%, Iveco meno 5%, Steam Microelectronics meno 4,5%, Unicredit meno 4%, Saipem meno 4%. A metà seduta la situazione continua a peggiorare, anche perché vanno male anche i titoli energetici, preoccupati dalla fine dei tagli alla produzione dell'OPEC Plus. Milano ha la maglia nera, meno 2,5% a metà giornata, Madrid meno 2,3%, Francoforte meno 2%, Parigi meno 1,5%. Peggiorano anche i titoli che già citavo: Stellantis arriva a un meno 7%, Iveco a un meno 5,5%, Steam Microelectronics a un meno 5%, Unicredit meno 5%, Biper meno 4,6%, Pirelli meno 4,4%, perché c'è tutta la componentistica auto che è coinvolta nei dazi. Alle 2 si va verso, diciamo, quello che domani i titoli saranno, i dazi americani affondano le borse e iniziano a affondare. Milano meno 2,8%, cala molto anche il petrolio come abbiamo visto, Francoforte meno 2,5%, Madrid meno 2,3%, Parigi meno 1,5%. Milano poi supera il calo del 3% con Stellantis che intorno alle 15 arriva a perdere oltre l'8%, Iveco meno 5,6%, Steam Microelectronics meno 5,5%, Unicredit meno 5%. E anche Francoforte perde 2,5%. Apre Wall Street e non dà una mano, nel senso che subito apre in calo Dow Jones dello 0,70%, Nasdaq dell'1%. E alle 4 di pomeriggio viene battuta la notizia che Wall Street ha annullato tutti i guadagni presi dalle elezioni di Trump. Cioè la borsa americana non solo è sotto da inizio anno, ma ha perso anche quei guadagni che aveva fatto dopo la vittoria del 5 novembre. Standard & Poor's torna ai livelli precedenti il 5 novembre. Ricordo che da inizio anno il franco, mentre le borse europee hanno guadagnato più o meno il 14 Francoforte, l'11 Parigi, Milano, il 14, oggi meno, insomma il 12%, l'America era a zero da inizio anno. E c'era già un messaggio del mercato: attenzione, con i dazi noi vediamo un problema. Comunque siamo arrivati alle 4 e il resto è cronaca delle ultime ore. Milano chiude al meno 3,41%, la peggiore borsa europea è Francoforte, meno 3,5%, Parigi perde solo l'1,85%, ma Parigi è molto meno esposta nell'export, l'abbiamo detto più volte, è quasi alla pari tra import e export. I due paesi più esposti sono Germania, 87 miliardi di euro, e Italia, 40 e passa miliardi di euro, 64 miliardi di euro. E dicevo, il mercato va a diversificare, giustamente, in questo senso. Partiamo, facciamo prima dire chi ha guadagnato: Inuit più 2,12, Snam più 1,90, Terna più 1,40, Campari più 1,35, Italgas più 0,80. Non si è salvata neanche Leonardo, è vero che molto era cresciuta in questi giorni, meno 2,86%. Ma il crollo vero e proprio si ha su Stellantis, meno 10,1%, Steam Microelectronics meno 8,40, Iveco meno 7,70, Tenaris meno 5,80, Pirelli meno 5,60, Telecom meno 5,30, Saipem meno 5,11, Prismia meno 5 come Buzzi, Pop Sondrio meno 4,60 come Interpump, Ferrari meno 4,40, Unicredit, cioè i bancari, meno 4,20 come Biper, Eni, Azimut perde 4, Mediolanum il 3,80 come Banco BPM, Fineco il 3,70% e Intesa San Paolo limita, tra virgolette, il calo al 3% come Mediobanca. L'euro risale a 1,0534 perché si prevedono anche tagli nei tassi di interesse americani se la situazione in America dovesse peggiorare sul fronte economico. Come vanno gli Stati Uniti? Allora, il Dow Jones perde l'1,5%, Standard & Poor's -1,40%, Nasdaq -1%. Andrea Dell'Itala, capo di Euro Multi Asset di Pictet Asset Management, buonasera.
Buonasera a voi.
Senta Dell'Itala, prima domanda. Io ho detto la borsa ha iniziato a diversificare, ma lei oggi, osservando giorno, minuto per minuto l'andamento della borsa di Milano e non solo, ha notato una diversificazione vera? Dalle percentuali sembrerebbe, oppure comunque c'è stato quello che viene chiamato lo stampede, panic selling o quant'altro?
A me sembra che stiano smontando un po' di posizioni, come dire, createsi in precedenza. In particolare oggi forse viene penalizzata in particolare l'Europa, che aveva sovraperformato enormemente all'indomani della vittoria di Trump, dove l'Europa aveva accumulato invece una sottoperformance nel corso del 2024 molto sostanziosa. Da quel punto, da fine novembre, in pratica aveva recuperato più di 10 punti percentuali. Ecco, un pochino di questo ovviamente oggi risente, quindi è un po' il positioning più recente che oggi detta la diversificazione. Quello che invece però mi sembra più interessante è che complessivamente c'è un peggioramento di un sentiment generale, che ovviamente deve risentire la fine della totale convulsione di iniziative di politica economica americana ormai indecifrabile in tutti i suoi aspetti. Dopodiché un pochino il mercato riflette una qualche razionalità nel fatto che ormai in America quello che si tende a temere è che tutta questa erraticità e confusione, quindi aumento di incertezza, alla fine finirà per gravare anche sulla crescita, e quindi peggiorano un pochino le previsioni di crescita, a dispetto di quello che invece inizialmente poteva sembrare una maggiore ripercussione di tipo inflazionistico da parte delle iniziative sulle tariffe. Ecco, questo forse è quello che vediamo.
Quindi lei dice più, allora c'è stato un ragionamento, per carità, su alcuni settori lo vediamo bene, Stellantis, i titoli auto hanno perso molto più di altri, però cioè, si sono smontate posizioni, vuol dire che tu avevi guadagnato, le borse europee erano cresciute in questi due mesi, vai a smontare quelle posizioni, ma soprattutto c'è un effetto, mi passi il termine, confusione, l'effetto casino, cioè anche perché io su sti dazi non ho capito, non so se magari lei li ha capiti, prima facevo l'esempio dell'auto americana, se l'auto per essere assemblata fa 4 volte il passaggio con Messico, cosa prende? Il 100% dei dazi, cioè 25 per 4? Cioè io questo non l'ho capito. Come giudica la reazione dell'Italia del mondo bancario? Perché lì invece si ragiona molto sui tassi di interesse.
Ma allora, anche su questo però una diminuzione di crescita a livello mondiale, dopotutto le tariffe in generale, chiamiamole, sono tasse, no? In qualche maniera, e quindi infastidiscono, quello potrebbe portare al canale di trasmissione, sarebbe calo di crescita, un pochino di riduzione dei tassi e di prosecuzione, se vogliamo, nel taglio dei tassi, e quindi riduzione dei margini di interesse potrebbe esserci, ma questo mi sembra un legame però lontano. Ripeto, oggi secondo me prevale il positioning nella liquidazione che stiamo vedendo di breve termine. Io però torno a dire che è importante cercare di decifrare che cosa ci sia nella mente o nella come dire, prospettive di politica economica americana, che è complessa da decifrare, però a me pare che le tariffe ormai sia indiscutibile che nell'idea che Trump andasse preso seriamente ma non alla lettera, ahimè dobbiamo ricrederci su questo punto, perché sta implementando, ed è una vecchia storia alla quale tiene da molto tempo, tutta l'agenda tarifaria che aveva in mente. Allora a oggi i conti che abbiamo fatto, che sono fatti più o meno tenendo conto di quello che è stato annunciato fino ad oggi, no? Quindi fino ad adesso, quindi 20% sulla Cina da domani, 25% tra Canada e Messico, e invece sull'Europa molto meno, perché per il momento parliamo dell'aliquota media che arriverà al 2% per l'Europa ed è mirata, quindi tutto diverso. Beh, insomma, su queste cose noi possiamo contare su un impatto che per gli Stati Uniti è di circa 0,5 punto di inflazione in più e 0,5 punto di crescita in meno. Questi sono gli impatti, quindi è un impatto stagflattivo sulla stessa America. È un po' uno strano karakiri. Allora, perché Trump vuol fare questa cosa? E beh, lì forse bisogna andare a vedere tra le pieghe di quello che dice un suo advisor al Bureau of Economic Advisors, tale Stephen Miran, che è ancora candidato, non è credo ancora nominato, però che ha tutta una teoria in base alla quale effettivamente il mondo delle tariffe può essere benefico per riequilibrare quello che è un deficit strutturale americano dovuto al fatto che, essendo l'America fornitore di valuta di riserva internazionale, è obbligata ad avere un deficit, e questo penalizza ovviamente il mondo industriale americano. Questa è l'idea che sta dietro, no, tutto quello che stiamo vedendo. Quindi va letto attentamente e temo, qua però stiamo andando lontano, forse oltre le domande che mi sono state poste, che siccome la reazione spontanea del mercato normalmente è riequilibrare l'imposizione tariffaria con una alterazione del cambio, tipicamente un rafforzamento del dollaro che potrebbe in parte compensare, ecco, questo andrebbe a danno comunque a sua volta della crescita, e quindi temiamo che l'America voglia a un certo punto anche frenare un po' il dollaro. Questi sono i temi, io penso, più importanti oggi sul mercato.
Allora, sì, ho capito quello che lei mi dice, però quello che colgo molto bene è che anche voi state cercando di capire alla fine la logica complessiva, perché se poi tutto questo è portare all'aumento dei prezzi negli Stati Uniti, è un rallentamento economico. Orientamento economico, sì, ci si può appigliare a qualunque teoria, ma il dato di fatto intanto è questo. Nel ringraziare Andrea Dell'Itala, adesso andiamo su GR24, poi affronteremo proprio il tema dazi dal punto di vista economico, non tanto borsistico. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
La vita degli atleti olimpici e paralimpici non è mai una linea retta verso la medaglia d'oro, e al suo interno ha mille difficoltà, successi, fallimenti, ancora successi, poi ancora fallimenti, e il mancato podio, per non parlare del quarto posto, viene spesso vissuto come una vera sconfitta. Non per tutti però è così. Sono Simone Barlam e La Quarta Medaglia è il podcast originale di Radio 24 in cui atleti olimpici e paralimpici mi racconteranno cadute e risalite della loro vita e cosa rimane quando i riflettori delle gare si spengono. Il podcast è disponibile sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
Cosa è successo oggi in Italia? Quali sono stati i principali fatti internazionali della giornata? È nato prima l'uovo o la gallina? Beh, in realtà a tale quesito non vi è ancora soluzione, ma le altre risposte le potete trovare ascoltando quotidianamente Effetto Notte, dove vi racconto tutto ciò che di più importante c'è da sapere dall'Italia e dall'estero, per poi approfondire con tanti ospiti alcune delle notizie in primo piano.
Effetto Notte di Roberta Giordano, dal lunedì al venerdì alle 21 su Radio 24.
Così che un giorno non potrete dire: ah, ma io questa mica la sapevo.
Oh, say can you see?
Touchdown, Game 7, home run.
Ma anche Casabianca, Black Lives Matter e Halftime Show.
Il rapporto tra sport statunitense, società americana e presidenti della Casabianca è lungo e pieno di sorprese.
Un rapporto fatto di fallimenti, successi, ma anche di qualche colpo basso.
Siamo Valentina Clemente
e Dario Ricci.
E Tutti gli sport del presidente è il podcast nato dalla collaborazione tra Radio 24 e Sky TG24, che vi racconterà le regole del gioco che governano il rapporto tra sport a sei strisce e Casabianca.
Una partita più importante di quello che può sembrare.
Soprattutto oggi, che il quarterback nella stanza ovale è Donald Trump.
Tutti gli sport del presidente, quando la Casa Bianca fa touchdown. Un podcast originale di Radio 24 e Sky TG24, disponibile sul sito di Radio 24, sul sito di Sky TG24 e sulle principali piattaforme audio.
Focus Economia.
minuti. Dunque, dopo aver raccontato la difficilissima giornata delle borse, qualcuno mi dice: guardi che poi recupereranno, erano su valori alti, tutto quello che volete, però veder perdere Francoforte il 3,5% in una seduta, Milano il 3,40, Stellantis meno 10, Iveco meno 7,80, Steam Microelectronics meno 8,40, non è proprio un'accoglienza morbida dei dazi annunciati da Trump. Devo dire che l'unico titolo positivo è Inuit, e ho scoperto anche perché, tra virgolette, nel senso che ha diffuso i conti e ha annunciato un piano di 1,5 miliardi di nuovi investimenti e soprattutto anche remunerazione per gli azionisti con un dividendo straordinario. Il titolo guadagna il 2,12%. Ma veniamo al perché, diciamo, sì, avranno venduto su livelli alti, quindi con grossi guadagni, quello che volete, però vediamo se c'è stato solo della voglia di vendere, di chiudere posizioni, o anche un ragionamento un po' più alto, fermo restando quello che diceva Andrea dell'Italia, cioè che tutti cerchiamo di capire quale sia la logica finale di questo gran caos che hanno creato le iniziative di Trump. Allora, ieri sera l'annuncio che sarebbero partiti dazi su Messico, Canada e Cina, 25% su Messico e Canada, 10% su Cina, che già aveva un 10%, quindi va al 20%. Il calcolo è presto fatto, questi dazi si applicheranno su circa 1.500 miliardi di dollari di merci. Nello specifico, gli dazi, questo secondo gli economisti americani, su Messico e Canada vanno a colpire 900 miliardi di dollari di importazioni annuali verso gli Stati Uniti. E tu dici, vabbè, li produrranno negli Stati Uniti, mica tanto. E parlo solo di Messico e Canada, però adesso arrivo. Nel frattempo il Canada ha detto, va bene, Justin Trudeau l'ha appena ricordato, il GR24, applicheremo dazi del 25% subito su 20 miliardi di merci americane e altri dazi del 25% su altri 87 miliardi tra 21 giorni, quindi dazi del 25% su 107 miliardi di dollari di merci americani. La Cina ha detto, va bene, dopo quello che ha deciso gli Stati Uniti, noi applicheremo dazi aggiuntivi, ed è andata anche molto nello specifico. Ha detto che cosa? Dazi del 15% su pollame, grano, cotone e mais. Dazi del 10%, dazi del 10% sulla carne di maiale e anche sulla soia, sorgo, manzo, prodotti ittici, frutta e verdure, prodotti lattiero caseari. E dicevo, ma perché è così ampio lo spettro? Perché gli Stati Uniti, non c'è solo il tema automotive, ma ve li leggo uno dopo l'altro. Automotive, l'industria automobilistica americana dipende da Canada e Messico per l'assemblaggio, si calcola da 4.000 a 12.000 dollari in più per autovettura, anche perché un singolo componente di un'auto può attraversare i confini degli Stati Uniti 6-8 volte prima dell'assemblaggio finale, perché deve essere, pensate, un motore viene costruito un po' in Messico, un po' negli Stati Uniti, e quindi gli verrebbe applicata una tariffa del 25% ogni volta. Poi, energia. Gli Stati Uniti dipendono da Messico e Canada per importazioni energetiche. E, vabbè, petrolio canadese è aumentato molto come importazione, anche perché il fracking, quello preso dallo scisto, non è un petrolio di cattiva qualità, e le raffinerie americane, ne parleremo domani con l'esperto, non riescono neanche a lavorarlo, viene esportato. Quindi, al di là degli slogan di Trump, purtroppo la vita è più articolata e bisogna entrare dentro le cose. Se scopri che il fracking, drill baby drill, tanto non lo usi perché le tue raffinerie hanno bisogno di un petrolio più, cioè di maggiore qualità, allora devi entrare nel dettaglio, perché detta così è un discorso da bar, basta, tutto americano, ok, bene di consumo, vediamo ora. Al di là dei macchinari, giocattoli, mobili, articoli sportivi, calzature, abbigliamento, tessuti che arrivano dalla Cina, gli Stati Uniti importano il 63% di tutta la verdura che utilizzano dal Messico. Ma come fai a sostituire il 63%? È chiaro che gli americani pagheranno di più quel tipo di importazione. Come mi fa notare qualcuno, poi anche il produttore americano, se vede che il prezzo del pomodoro che arriva dal Messico è aumentato del 25%, è probabile che lui stesso venda il suo, anche se prodotto in America, al 25% in più. No, perché dice, beh, aumenta quello messicano, metto un po' in alto anche il mio. Cosa fa? Lui lo vende a un 25% in meno? No, si alzano tutti i prezzi. Allora, dicevo, il 60% dell'importazione di verdura degli Stati Uniti arriva dal Messico, il 40% dell'importazione di frutta e frutta secca arriva dal Messico, tra l'altro l'81% delle importazioni di birra negli Stati Uniti arrivava dal Messico, il Canada dà agli Stati Uniti il 64% delle importazioni agricole di tutto, per quello che riguarda soprattutto carni, cereali, mangimi, semi oleosi e prodotti derivati, secondo l'ufficio federale del commercio americano, non secondo qualche analista così, ok? Allora, ti chiedi che strategia abbia. Possiamo sentire un attimo il presidente di Confindustria Orsini che dice: attenzione, questa è una forte sveglia anche per l'Unione Europea.
Noi sappiamo benissimo che, essendo il quarto paese nel 2024 come esportatore, con oltre 100 miliardi di surplus, e ovviamente gli Stati Uniti, per quanto ci riguarda, imprese vale 64 miliardi, per noi è un tema importante. Questa è la verità, che è una sveglia che ormai è suonata, devo dire la verità, da un po', ma qui squilla ancora più forte verso l'Europa. Cioè, oggi l'Europa su questi temi deve veramente svegliarsi. Noi abbiamo un tema burocratico e noi vogliamo l'Europa dei vaccini. Noi siamo europeisti, ma vogliamo l'Europa dei vaccini. L'Europa dei vaccini vuol dire che mette al centro l'industria e i suoi lavoratori. Per fare questo serve neutralità tecnologica nelle tecnologie. Siamo noi molto vicini agli ambienti, perché lo abbiamo dimostrato in tutti i modi, però da un certo punto di vista serve che riusciamo a lavorare, perché se come competitor abbiamo gli Stati Uniti, la Cina e l'India, che ovviamente non rispettano gli standard sociale che rispettiamo noi.
Sì, perché poi c'è tutta la preoccupazione che Messico, Canada, ma soprattutto Cina, dirottino i loro beni sull'Europa. Allora, io vorrei capire che logica c'è dietro, non dei dazi mirati. Vedi che c'è un settore, noi li abbiamo messi all'auto cinese, vedi che c'è un settore dove c'è una concorrenza sleale. Io non ho detto no in assoluto ai dazi, ma fatti così, con controdazi immediati, con la Cina che va a colpire esattamente dove vuole lei, giustamente, no? E va a colpire tutto un insieme di importazioni dagli Stati Uniti, perché ha messo il 10% appunto su tutto un insieme di prodotti alimentari che vengono consumati in Cina e arrivano dagli Stati Uniti. Non capisco la logica, ma sicuramente mi darà una mano a capirla il professor Mario De Aglio. Buonasera, professor De Aglio.
Buonasera.
E anche Lucia Taioli, che insegna Economics and International Economics al Politecnico di Milano, Senior Researcher all'ISPI, e ha scritto anche, se non ricordo male, vari saggi sul NAFTA, cioè quello che era l'accordo di libero scambio tra Messico, Stati Uniti e Canada, e che Trump ritiene il colpevole del declino industriale americano. Buonasera Taioli.
Buonasera.
Allora, parto da lei Taioli, poi arrivo all'analisi più complessiva di De Aglio. I numeri le tornano, cioè secondo lei è pensabile in un tempo breve, ho capito che lui ha detto agli agricoltori americani adesso produrrete di più, sostituire Canada e Messico, o si arriverà almeno nel breve solo un aumento dei prezzi al consumo per gli americani?
Ma è chiaro che nel breve non è assolutamente possibile sostituire le importazioni di questa grandezza da Messico e Canada. E se, visto che non è possibile sostituirne nel breve, l'effetto è sicuramente quello di un aumento dei prezzi. Le catene produttive degli Stati Uniti si sono riorganizzate in un certo modo perché era conveniente farlo economicamente, più produttivo e così via. Quindi questi dazi ovviamente vanno chiaramente contro l'interesse del sistema produttivo americano, che si è organizzato in un certo modo non per caso, insomma, e quindi questi dazi vorrebbero disfarlo con una logica che dal punto di vista economico è davvero incomprensibile.
Si può definita la politica stupida, lo stesso Wall Street Journal di Murdoch. Ma io, esatto, mi faccia fare l'avvocato del diavolo in questo caso di Trump. Io potrei dire, vabbè, nel breve ci sarà un po' di spinta sui prezzi, perché è chiaro che non riuscendo a sostituire quelle produzioni, costeranno di più gli ortaggi, la verdura, l'automobile e quant'altro, però a quel punto poi io avrò maggiore produzione in casa nel breve termine.
Ma anche questo non sembra davvero implausibile. Il declino del manifatturiero americano è iniziato molto prima del NAFTA, come c'è in tutti i paesi che noi chiamiamo ancora, sbagliando, industrializzati. Gli Stati Uniti sono da anni specializzati nei servizi, hanno un forte surplus nei servizi, le big tech e così via. È inutile pensare di voler ritornare a metà del Novecento, è un'idea veramente poco plausibile.
Beh, hanno un surplus per esempio che con l'Europa di 100 miliardi, cioè esportano servizi per 400 miliardi all'Europa e ne importano per 290.
Assolutamente, anziché puntare su quello e sul rafforzare eventualmente, se si vuole correggere il disavanzo, puntare su aumentare la capacità dei servizi e delle big tech di esportare, pensare di tornare al manifatturiero ha veramente molto poco senso.
No, il manifatturiero è agricolo da questo punto di vista.
È agricolo, certo.
Anche perché poi ci sono alcuni prodotti, merci che possono essere fatti negli Stati Uniti, altre no, pensiamo a tutti i prodotti dell'agricoltura, non è uguale tutto il mondo e soprattutto poi se tu li produci negli Stati Uniti, quello che mi sembra chiaro, professoressa, è che ha ammesso anche che si riesca a portare parte delle importazioni americane e a produrle, messicane, canadesi, e produrre negli Stati Uniti, soprattutto sul Messico, questo vuol dire comunque avere produzioni più care per il costo del lavoro americano.
Ovviamente sì, più care per il costo del lavoro, più care per ragioni climatiche e comunque gli Stati Uniti non hanno un problema di disoccupazione, quindi
no, certo.
I lavoratori da impiegare in agricoltura, dove li andiamo a prendere? Li togliamo alle big tech per produrre agricoltura? Non sembra un ragionamento sensato, insomma.
No, anche perché gli Stati Uniti sono a record di occupazione, come a record esatto. Di occupazione anche l'Italia, commentavo oggi il dato positivo. Allora, professor De Aglio, delle volte viene in mente Vasco Rossi, cercare un senso in questa storia che un senso non ce l'ha, è difficile, però cerco di applicare lo spirito di Trump e di capirlo. Ripeto, bisognava bloccare un flusso continuo di importazioni dalla Cina, dal Canada e dal Messico. Ora, finché era la Cina, ma non perché ce l'abbia con la Cina, io posso capire che con la Cina tu abbia in realtà una partita ben più ampia, il dominio tecnologico, il dominio anche militare futuro, e da lì per esempio iniziative di Biden simili a quelle di Trump, bloccare i microprocessori più avanzati, cioè il trasferimento tecnologico, lì c'è un obiettivo anche geopolitico. Allora uno può dire, guarda, non posso continuare, fermo restando che la Cina ha parte del debito americano, il grosso ce l'hanno gli europei. Però lì si poteva intravedere uno scenario geopolitico più alto, cioè andiamo verso un bipolarismo, tripolarismo, e io non posso avvantaggiare la Cina. Ma con Messico e Canada?
Ma io penso che questo dipenda da ignoranza. Andando avanti con l'economia ultraliberista, abbiamo dimenticato tante cose e abbiamo dismesso tante statistiche che esistevano una volta. Una di queste erano le cosiddette tavole delle interdipendenze produttive, cioè senza stare a incidere sul mercato si divideva l'economia in tanti settori e si misuravano gli scambi di un settore con l'altro. Per esempio l'acciaio andava a finire un po' nelle automobili, un po' delle macchine utensili, un po' eccetera eccetera. Adesso questo non si fa più, non si fa più in Europa, non si fa più in America. Quindi quando ci sono queste misure dettate così dall'istinto del politico, da queste cose, nessuno sa bene cosa succederà, se non che si turba un equilibrio che si è solidificato, direi, negli ultimi 20 o 30 anni. Vedranno gli americani come fare a sopravvivere senza le importazioni cinesi, per esempio. Sarà un bel colpo.
Sì, mi faccia difendere Trump. Io devo fare questo come ruolo. Allora dico, va bene, ma noi non possiamo neanche continuare a subire, cosa che l'Europa anche sta subendo, cioè una concorrenza cinese fatta con aiuti di Stato e quant'altro, con lavoratori più o meno che rispettano molto poco i diritti dei lavoratori che ci sono nel mondo occidentale. Io devo bloccare e il primo strumento immediato possono essere i dazi. A me sembra che più sconvolgente che con la Cina sia il tema Messico e Canada, perché lì non vedo il rischio geopolitico, cioè non, nessuno ha mai immaginato che Messico e Canada diventino un avversario degli Stati Uniti. B, c'è un'enorme interdipendenza guardiamo appunto l'automobile che passa 7-8 volte il confine nella sua varia componentistica. Non è quello più sorprendente?
Certo, assolutamente, è fatto da incompetenti per motivi politici credo nemmeno ben chiari a loro, cioè noi siamo potenti, dobbiamo difendere questa nostra potenza, quindi eliminiamo tutto quello che cosa che si boccerebbe in un allievo del primo anno d'università, insomma.
Cioè non si è andati a vedere, non si è andati a vedere, diciamo, caso per caso quanto è alta l'interrelazione, ho capito bene?
No, penso proprio di no, se l'hanno fatto in maniera molto sommaria, perché non ci sono più i dati di base per fare questo, ormai da molti anni, e quindi si dovrebbe andare piano e fare il contrario, cioè volete ridurre i commerci, volete rallentare, benissimo, lo fate un mese un prodotto, il mese dopo un altro, poi un altro ancora, ma fare tutta questa cosa, tutti i prodotti sono col 20% di in più di tariffa, a me sembra una completa follia.
Ma qualcuno ha capito, chiedo alla professoressa Taioli e poi al professor De Aglio, se veramente si rischia il paradosso che non ce l'ho con l'auto americana, però voglio dire, è ovvio che il prodotto agricolo dal Messico, dal Canada, va negli Stati Uniti una volta sola. Ma tutta la tecnologia più avanzata, appunto la componentistica, l'assemblaggio di un'automobile, transita 4, 5, 6, 7 volte. Ma qualcuno ha capito se il dazio lo paga una botta sola o se fa 6 volte il confine o 4 volte il confine siamo al 100%, cioè gli viene applicato 4 volte, professoressa?
Lì dipende ovviamente dalle regole specifiche doganali che verranno applicate. Concettualmente potrebbe essere applicato su ogni aggiunta di valore aggiunto, quindi se io porto le componenti in Messico, le faccio assemblare e questo ovviamente aggiunge valore, sul valore aggiunto si applica il dazio e questo può avvenire a ogni scambio. Il problema è che questo ovviamente anche contabilmente è molto molto complicato e temo di dover dar ragione a De Aglio, cioè Trump delle volte sembra veramente non capire alcune cose, perché lui stesso si contraddice. L'attuale accordo che ha sostituito il NAFTA tra Messico, Stati Uniti e Canada l'ha voluto Trump alla sua prima presidenza e adesso dice che è un accordo stupido, si sta dando da solo dello stupido? Non è molto chiaro tutto questo.
De Aglio, io ho capito benissimo, cioè un conto è andare su dazi mirati come era stato fatto nel passato, o bloccare esportazioni anche come vedi i microprocessori più avanzati, un conto è fare 25% a tutto Canada e Messico non capendo quante volte mi applichi il dazio, un altro 10% in più alla Cina che ti risponde sul pollame, la soia e quant'altro. È lì che andava, diciamo, analizzato nel dettaglio?
Certo, bisognava lavorarci sopra, diciamo, qualche mese per ogni grande settore produttivo e poco per volta introdurre questo. Trump sembra ragionare come uno che non ha tempo, deve fare tutto in fretta, probabilmente per questioni di equilibri mondiali, di Ucraina, di queste cose, cambia in pochi giorni, perché ha l'impressione, gli arriva dal suo fatto, che se poi aspetta molto, questa sua carica emotiva non viene più accolta.
Allora grazie al professor Mario De Aglio che insegna economia internazionale e alla professoressa Lucia Taioli. Mi sembra la cosa migliore per chiudere, come avevo annunciato, con la componentistica auto che va su e giù dal Messico ogni volta si becca un dazio, c'era già arrivato Troisi e Benigni con la mitica scena di Un Fiorino e noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.
Chi siete?
Siamo due che...
Cosa fate? Cosa portate?
Niente, roba...
Sì, ma quanti siete?
Due, sia me e lui, dietro non c'è...
Un fiorino!
Si paga?
Un fiorino!
Oh, scusi, sacco, doganiere! Scusi!
Chi siete?
Quello che è passato adesso col carro, cioè è caduto il sacco qua.
Cosa portate?
Niente, quello di... ma siamo passati proprio adesso, stavamo qua e è caduto il sacco.
Sì, ma quanti siete? Un fiorino!